I bambini sono tutti al mare. Io invece sono stato al mare con moltissimi bambini e moltissimi giovani ragazzi, anche con i loro genitori. È stato molto bello. Ma io pensavo di non lasciarmi trascinare subito verso la parabola e di arrivarci un momentino, ecco. Anche perché la parola che abbiamo ascoltato dal libro del Deuteronomio è una parola molto cara ai nostri fratelli ebrei, che su questa hanno fra l'altro imperversato nelle loro discussioni, nei loro litigi, ed è una parola molto preziosa, insomma. Tra l'altro la nuova traduzione italiana, riveduta, ha un po' aggiustato alcune cose molto belle. Perché si sta parlando della legge di Dio. Adesso non possiamo troppo pensare a questa parola legge, insomma, però certamente quando dall'ebraismo, a motivo di Gesù, si è andati a livelli universali e quindi la parola di Dio è diventata una parola del tutto legata alla lingua greca, in questo passaggio dall'ebraico al greco le cose si sono un po'... Anche perché per Paolo, se ricordate, il rapporto e la tensione tra legge e Vangelo è un argomento centrale, insomma, della sua predicazione. Però questo fa sì che la parola legge, un po' nel nostro istinto, venga un po' impoverita. Diventa appunto un codice etico al quale bisogna stare, ma per loro, per i nostri padri, la legge è la parola. E la parola è la grande elezione d'amore che Dio ha avuto per questo piccolo popolo di pastori. E quindi loro non avvertono, diciamo così, la legge come una norma, ma prima di tutto come un regalo. E addirittura come il regalo che Dio fa di sé, comunicando con loro e rivelando a loro il suo mistero. Quindi si potrebbe dire che la legge è quello che Dio dice di importante di sé. Prima di essere una norma è una rivelazione. Guarda com'è fatto, guarda com'è fatto. E la preoccupazione altissima di questo capitolo 30 del libro del Deuteronomio è quello di far vedere che, per dire com'è e quindi per regalarci la sua parola, ci è venuto vicino. Non è stato fermo, immobile, chiuso nel suo mistero, ma si è mosso, si è manifestato, si è rivelato. Normalmente gli dèi non lo fanno mai questo. E le religioni hanno sempre degli spazi di grande segretezza e di incomunicabilità. Il Dio degli ebrei, che è il padre di Gesù e che è nostro padre, è un Dio rovesciato in questo senso. Perché è un Dio che comunica, che si dona, si svela. La stessa creazione è tutta una rivelazione di Dio. Allora sentite com'è bello. Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, né troppo lontano da te. Non è nel cielo perché tu dica chi salirà per noi in cielo per prenderci. Non è al di là del mare perché tu dica ma chi attraverserà per noi il mare. Anzi, questa parola è molto vicina a te. È nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metti in pratica. E quindi questo testo esalta la prossimità di Dio. Teniamolo presente questo, perché la parabola è quella del buon samaritano ed è quella della domanda del prossimo. però bisogna che ci arriviamo per la strada giusta, perché il grande evento della nostra vita è che Dio si è fatto nostro prossimo. Come ha fatto con te? Con mia nonna. Mi è venuto prossimo attraverso mia nonna, attraverso la preghiera del rosario, attraverso la festa del Santo Patrono, attraverso il Vangelo che mio padre mi ha raccontato. È questo Dio che si comunica e che quindi viene vicino, si fa prossimo. Non possiamo troppo fermarci sul testo della lettera ai Colossesi, dateci un'occhiata, perché Gesù che cos'è? Gesù è la prossimità di Dio. È questa scandalosa prossimità di Dio, che per venirci vicino è diventato uno di noi. Nella pienezza dei tempi il Verbo si è fatto carne. In quell'ometto che sempre citiamo, vissuto in questa sperduta colonia dell'impero romano, campato pochi anni, quell'ometto lì, che si chiama Gesù, è Dio. E questo noi ce lo dobbiamo sempre ripetere. Noi non abbiamo nessun'altra conoscenza di Dio se non attraverso quello che Gesù ci rivela, nel mistero della sua persona, nella sua parola e al livello supremo nella sua Pasqua. Per cui ogni domenica ci troviamo per fare memoria di Lui, la prossimità di Dio. La prossimità di Dio con tutti, con tutti. Perché quando Dio stava solo fermo, le religioni erano fatte che bisognava, come tante volte ci diciamo, arrampicarsi fino a Lui. Ma bisognava avere di quei garetti e qualcuno ci arrivava, qualcuno era molto virtuoso, qualcuno sapeva dire le preghiere. Qualcuno ha pensato di conquistarlo andando a fare le crociate, lì la cosa è stata un pochino più problematica, ma sempre in ogni modo c'era un'impresa da fare. Ed è un po' una tentazione che è rimasta, per cui molto facilmente noi pensiamo ai santi come a degli eroi che hanno fatto una grande impresa. Se li facciamo parlare i santi, loro ci dicono un'altra cosa, e cioè che il fondo della loro esperienza, il cuore della loro esperienza è stato proprio questa cordialità di Dio che gli ha fatto visita, che ha visitato la loro vita, i loro pensieri, che è entrato nella loro giovinezza, come nella loro fragilità, nella loro vecchiaia, come nel loro lavoro, nella loro famiglia, come nella loro solitudine. È venuto, e la loro vita si è riempita di Lui. E loro chi sono, quindi? Sono delle persone particolarmente cordiali, che quando Dio ha bussato alla loro porta, li hanno aperti, volentieri, lo hanno fatto entrare. E Lui è entrato attraverso Gesù. Leggiamo sulle prime righe. Cristo Gesù è immagine, sentite la bellezza delle due parole, è immagine del Dio invisibile. Dio nessuno l'ha mai visto, ma il Cristo che è nel grembo del Padre, Lui ce lo ha rivelato. È per quello che noi diciamo che Lui è Dio. Perché Lui è questo Dio fatto carne, e quindi, come dice anche San Giovanni all'inizio della sua grande lettera, i nostri occhi hanno visto, le nostre mani hanno toccato. Perché Lui si è completamente regalato nella carne di Gesù. La prossimità di Dio. Mario, c'è qualcosa che non va? Angelo? Angelo? C'è qualcosa che non va? Ecco, allora è a quel punto lì che adesso arriviamo alla nostra parabola. Perché anche stamattina, al mattutino, eravamo a Sant'Egidio, lettura patristica, Giovanni Crisostomo, cosa vuoi dire? Sarà bellissimo. Sì, bellissimo, ma una stufata. Perché se parabola del prossimo, del samaritano, si è tutta ridotta a una regola. Quindi se vedi un poveretto che ha di qualche cosa, ricordati della tua mamma vecchia. E quindi è la parabola che bisogna essere buoni, è vero, con tutti a partire da... E però si dimentica la prima parte, che però è la parabola. Perché noi non siamo prima di tutto quelli che devono andare a fare l'elemosina, che devono andare via con l'unitarsi, che devono fare la caritas, è vero? Noi non siamo prima di tutto quello, noi prima di tutto siamo l'altra roba. Chi siamo noi prima di tutto? Noi siamo i mezzi morti lungo la strada che da Gerusalemme precipita verso Gerico. Quella strada in discesa è la parabola della nostra vita, è vero? Ed è la parabola del male che ci assale lungo la strada, ce ne dà di tutti i colori e poi ci lascia lì, mezzi morti, con delle finezze, no? Perché passa il sacerdote, vede, va dall'altra parte, passa il levita, vede, va dall'altra parte. E se ve lo ricordate, ci siamo dati delle spiegazioni per non parlare male di quel sacerdote, di quel levita. Bisognava che lo facessero. Perché lui era mezzo morto, ma se un sacerdote ha contatto con un morto, non può più offrire i sacrifici nel Tempio. Deve fare tutti dei riti, eccetera. A Gerusalemme, ve lo raccontate, no? Hanno costruito tante strade, fatte apposta per quelli che sono di famiglia sacerdotale, che si chiamano Cohen, Levi, Leviminzi, sacerdoti, eccetera. E loro fanno quelle strade lì, perché le strade normali molto facilmente passano accanto a cimiteri, sopra cimiteri, allora loro non devono passare, per dirvi, insomma. E poi invece alla fine compare all'orizzonte questo samaritano. Quando vogliono dir male di Gesù, l'abbiamo incontrato in questi giorni nel testo del Vangelo secondo Giovanni che stiamo commentando, gli dicono: sei un indemoniato e un samaritano, proprio per dire, adesso non parliamo dei samaritani, ma insomma la prendiamo così, è una categoria disprezzata, è un pezzo del popolo che è entrato nell'eresia, che si è contaminato. Nella discussione con la samaritana lei mi dice: ma noi diciamo che bisogna adorare su questo monte, voi dite che a Gerusalemme. Il Signore è molto gentile, però le dice: guarda, tra noi e voi abbiamo ragione noi, samaritani non importa, però viene un tempo tutto diverso. E arriva questo samaritano, trattati male sempre dagli ebrei, sempre. Ne vede uno che è mezzo morto, cioè, aspetta che gli do una bastonata, che se penso quello che ha fatto a mio figlio. E invece non è così, perché quella volta lo vede e si scioglie, si commuove. Il verbo usato è impegnativo, è persino quasi gastrico, diciamo, gli si muovono le viscere e si ferma. E siccome ha una fiaschetta di olio e uno di vino, un viaggiatore, con quello gli dà il primo soccorso, poi se lo carica e lo porta all'albergo e là si prende cura di lui. Ma chi è? È Gesù. È Gesù che è Dio, che in Gesù non si è fatto semplicemente uomo, ma l'ultimo, il samaritano. Si è fatto l'ultimo in maniera che persino per un ebreo mezzo morto aver la cura di un samaritano doveva essere possibile. È lui che si è commosso, è lui che ci ha preso cura di noi, è lui che andando via dall'albergatore gli lascia due soldi, Sant'Agostino dice che sono l'Antico e il Nuovo Testamento, e poi gli dice: poi quando torno, quello che hai speso in più ci mettiamo d'accordo, mettiamo a posto. È Gesù. Ed è questo che consente al Signore, che ha avuto quel piccolo dialogo un po' polemico con quel dottore della legge, di chiedergli: senti bene, ma di quei tre che sono passati, il sacerdote, il levita e il samaritano, di quei tre lì, chi è stato il prossimo per quell'uomo mezzo morto sulla strada. E dice, penso a quello che ha avuto compassione di lui. Beh, dice, allora adesso va e fa altrettanto. Tutta la nostra vita è una grande restituzione. Io ho paura del giudizio di Dio per tutto il bene che Lui mi ha fatto. Che cosa ho restituito di questo bene? In che senso mi sono alzato per fare altrettanto? Anche in questa settimana quanti regali ho ricevuto dal Signore. Raccontavo a qualcuno qui tornando, c'è un ragazzo bravo che fa il conservatorio, fa la scuola, come conservatorio anche, suona bene la chitarra classica, però non è capace di suonare in pubblico, però a piccoli gruppi, a dei concertini. E ho fatto sentire il suono della chitarra a un altro ragazzo che si chiama Fuad, che ha fatto qui con noi le scuole medie, ragazzo straordinario. Ed è un musulmano rigoroso, quindi quando è cominciato l'altro ieri il Ramadan, anche se si era al mare, ho cominciato a fargli le cene all'ora giusta. È un ragazzo lucidissimo, doveva fare il liceo classico, però famiglia maciullata, quindi fa l'addio di Valeriani, bravissimo ovviamente, anche suo fratello bravissimo. Ci bisogna che andiamo a lavorare più presto che possiamo, perché qua non ce se la fa. Beh, insomma, questo Fuad ascoltava questo ragazzo che suonava la chitarra e si è messo a piangere, dicendo, ma non ho mai sentito una cosa così, come posso imparare anch'io? E mi è venuto in mente appunto la conclusione della parabola del Samaritano, questa musica meravigliosa che hai sentito, questo canto dell'Evangelo, questa sinfonia di una vita nuova che non avremmo saputo mettere insieme, non avremmo potuto mettere insieme, e Lui è venuto a regalarcela. Immenso regalo, Dio che si è fatto nostro prossimo, Dio che non è una conquista ma è un regalo. E siccome non è una conquista, non è il premio e il traguardo di quelli bravissimi che ce la fanno, ma è il regalo a me, che ho perso tutte le corse e che ho sempre avuto poca buona volontà, e che ancora di più quindi Lui ha dovuto visitare col suo regalo. E la nostra commozione questa mattina, perché è la nostra festa, è la festa del peccatore questa, ed è la domenica della riconciliazione, perché invece noi tante persone le abbiamo giudicate, perché qualche volta si è scambiato un avversario della Chiesa come un nemico di Dio, ma Dio non ha inimicizia per nessuno ed è venuto a morire per salvare l'ultimo, e per salvare l'ultimo si è fatto samaritano. Non ci dovevano essere dubbi su questo, capite? Sarebbe stato un pochino più semplice se fosse un ebreo, ma si è fatto ebreo, insomma c'è tutta una strada che si capisce un po' di più, invece niente, è saltato di là. E questo fra l'altro, capite, diventa una maniera nuova di interpretare anche la nostra vita fra di noi, come è diventata la nostra vita fra di noi a motivo di quella visita che ciascuno di noi ha ricevuto. È diventata che se sto un po' attento, porco cane, anche la tua visita è bellissima per me, è preziosissima per me. Oggi abbiamo dei personaggi importantissimi e vengono da Caravaggio. Voi siete dei selvaggi emiliani, sapete neanche che cosa sia, ma Caravaggio è un seminario, un santuario importantissimo. I vescovi della Lombardia, quando vogliono cercare di mettere insieme qualche cosa di sensato, vanno a Caravaggio, poi fanno delle chiacchiere. E ne parlavo l'altro ieri, perché l'altro ieri il vecchio patriarca Marco Cè ha compiuto 88 anni. Allora gli facevo gli auguri per il suo compleanno e gli ricordavo che, appunto, quando lo accompagnavo a casa, lui mi diceva: allarghiamo un po', e passavamo appunto al santuario di Caravaggio per fare una piccola visita. Che bella visita che ci fanno oggi questi nostri amici. Ma com'è caro anche quel volto di casa tua, con il quale magari è sorto una difficoltà, come è facilissimo che sorgano, soprattutto dove i rapporti sono importanti e profondi, quel non intendersi, che è doloroso. E com'è questa faccenda del mio amico Pietro, che ieri pomeriggio se n'è andato. E però suo papà gli diceva: noi adesso lo dobbiamo lasciare andare. La vita se no, adesso lo dobbiamo lasciare andare. Tutto diventa preziosissimo, no? Tutto, tutto. Lo sguardo di un bimbo come il corpo di un vecchio malato. Tutto è prezioso. Noi siamo l'antioroscopo, non perché non ci crediamo pazienti, ma perché per noi non c'è più che questo è un giorno fortunato e quello è un giorno sfortunato, perché tutto dipende da come lo vivi. E non c'è giorno che non sia una visita di Dio. Ci sarà quel giorno in cui lo vivo male, in cui ho chiuso il mio cuore, in cui ho innalzato la mia superbia, e allora il dialogo si fa problematico, incerto. Ma lui sempre largo, sempre totale nel dono. Com'è bello che noi siamo la Lampedusa di Dio. Com'è bello che, avendo qui il carcere in parrocchia, il carcere sia la nostra Lampedusa. Adesso c'è tutto un tentativo di portare avanti questo lavoro per lo spazio anche femminile del carcere. Com'è bello che possiamo sentire l'importanza di questa vicinanza. Allora, festa della nostra vita bella. Allora adesso vai e fai altrettanto, col vino e l'olio della tua fede e della tua carità, con l'indicazione precisa anche delle persone di cui devi prenderti cura, perché è evidente che ne hanno bisogno, e quindi con lo splendore di una vita commossa, non più reclusa su se stessa. Ne parlavo con un senza Dio simpaticissimo, e siccome insisteva un po' troppo per dire: ma però a me non mi hanno mica fatto visita, dico: ma o se hai la più bella donna di Bologna, beh, quello è vero, ma che è anche la più buona, beh, penso proprio di sì. Ma se i tuoi figli non fai altro che darti delle arie per come sono, sì. Oh, ma ne hai avuto di regali, sciagurato? Sì, allora alla tua maniera, da ateo, vivila un po', perché per andare a cercare Dio adesso bisogna cercarlo nell'umano. Per cercare e trovare Dio non bisogna uscire dalla storia, bisogna entrarci dentro. Bisogna che le storie degli altri diventino le nostre storie. è un furbone lì, quel gesuita francese. Dice, ma andrà a Parigi, cioè, andrà, tanto adesso vado a Lampedusa. Noi che siamo stati visitati, ecco. Mi pare che oggi sia questo da portare a casa, e appunto il chiederci cosa vuol dire per me fare altrettanto, cosa vuol dire, sai che ho poca resistenza, sai che ho un cattivo carattere, sai che sono anche stanco, sai che, lo sa, e quindi continuerà a visitarti. Per cui tutto quello che tu farai verso la tua Lampedusa sarà un dire, ma bisogna che ci vada, con quel che mi è successo. E così la tua vita sarà sempre più ricca. E tu potrai permetterti il lusso di essere sempre più poveretto e insieme sempre più ricco. Vi ricordate la promessa alla donna samaritana? Chi beve dall'acqua di quel pozzo lì torna a aver sete. Chi beve acqua che gli do io diventa una fonte zampillante fino alla vita eterna.